Ad effettuare un approfondimento con un ospite che è già al telefono con noi in questo momento su così, la regione Sardegna, che già più volte dai microfoni di Blackout ha avuto molto spazio per le lotte degli operai dell'Alcoa ultimamente per le questioni legate alle miniere del Sulci, se in passato anche per insomma, la lotta dei pastori sardi che, come tra i primi soggetti sociali, insomma, della regione, hanno così indetto una serie di consultazioni in giro per il territorio dell'isola, consultazioni che vengono definite parte della consulta rivoluzionaria. A queste consultazioni partecipa anche è tra gli organizzatori un soggetto politico che abbiamo già sentito anche in altre occasioni, ovvero Amanca Prosa Indipendenza. Abbiamo al telefono con noi Predu Francisco De Vias, che intanto per incominciare salutiamo. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
E insomma, con te ci piacerebbe andare a capire che cosa sta succedendo e qual è il significato di questa consulta.
Allora, la consulta è nata come espressione inizialmente diciamo sociale, come un blocco sociale di protesta nei confronti di una situazione in cui i lavoratori sardi vengono tenuti sostanzialmente dal colonialismo italiano e da quelle che sono le dinamiche che da esso discendono. In seguito ha fatto un passo avanti, ha cercato di entrare nell'ambito della rivendicazione politica, avvicinando quelle che sono le forze e i movimenti indipendentisti sardi, perlomeno i maggiori, e quindi ha chiesto ai tre principali movimenti indipendentisti, che sono Amanca Prosa Indipendenza, Sardegna Nazione e IRS, di sostenerli in questa lotta. Dove uno dei punti principali è quello di chiedere le dimissioni di tutto il Consiglio regionale, in quanto viene ritenuto ampiamente responsabile di quello che è il disastro economico e sociale dell'isola. Amanca Prosa Indipendenza ha scelto, assieme agli altri movimenti, di partecipare a questo lavoro che possiamo. Diciamo, anche se non si autodefinisce in questo modo, lo possiamo chiamare tecnicamente una sorta di fronte politico e sociale. Il ruolo di Amanca all'interno di questa consulta rivoluzionaria è quindi quello di sia sostenere quelle che sono le rivendicazioni dei lavoratori, ma allo stesso tempo anche quello di cercare di indirizzare queste rivendicazioni nell'alveo della più ampia lotta anticolonialista, cioè di far sì che tutte quelle che sono le propaggini dei partiti italiani in Sardegna e che si occupano di essere mediatori degli interessi del capitalismo italiano si trovino davanti un blocco sociale e politico unito che si propone come alternativa politica e ci stiamo lavorando un domani anche organizzativa a quello che è la gestione delle risorse e della politica nella nostra terra.
Ecco, così anche preparando questa intervista nei giorni scorsi ho avuto modo così di vedere anche alcuni video delle assemblee, delle consulte, di questi incontri che vengono tenuti ormai molto molto frequentemente in giro per la Sardegna e ho visto una partecipazione di popolo, direi. Ecco, quali sono,
Sì.
oltre ai gruppi, insomma, alle organizzazioni indipendentiste e ai pastori, le realtà che hanno aderito a questa consulta?
Ma guarda, come ti potrei rispondere utilizzando una metafora che ha utilizzato Cristiano Sabino, il nostro portavoce, all'ultimo incontro che si è svolto a Ozieri. Ha detto questa struttura è una palla di neve che rotolando dalla montagna sta diventando una valanga. Quindi, mentre inizialmente diciamo, il nucleo di questa consulta sono stati i pastori sardi in lotta, il movimento degli artigiani liberi, quindi anche piccoli commercianti declassati sulla via della proletarizzazione, gente disperata vittima dei tartassamenti di Equitalia e via dicendo. La questione poi è iniziata a diventare sempre più importante. Ad esempio, non ultimo ti posso dire una cosa che tra l'altro ci ha fatto molto piacere, anche il fatto che ci stiano avvicinando anche le lotte degli ospedali, che dovete sapere che la Sardegna gestisce la sanità in Sardegna, cioè la regione gestisce la sanità in Sardegna, stanno cadendo uno dietro l'altro le gestioni pubbliche degli ospedali, che si avviano alla chiusura, che si avviano a processi di esternalizzazione, che si avviano a quello che è il cosiddetto project financing, che praticamente si tratta di un vero e proprio scippo di quello che è il settore pubblico a vantaggio di multinazionali francesi soprattutto, ma non solo, che gestiscono in toto l'amministrazione, la gestione di tutte queste cose. Questo ovviamente finisce a essere sopportato, è un peso che deve essere sopportato dai lavoratori sardi, che si ritrovano intanto a essere spessissimo licenziati in tronco senza nessuna motivazione. Poi si ritrovano trovano i posti di lavoro occupati da emeriti sconosciuti che per via del diritto del privato a non dover rendere conto a nessuno può assumere chi vuole, ad esempio il nipote di un noto politico, per fare un esempio, e si ritrovano quindi non solo ma anche con degli stipendi da fame. A noi ci ha fatto molto piacere vedere che ad esempio anche questo settore delle lotte si sta avvicinando a quello che è la consulta rivoluzionaria, nel senso che sta diventando un grande blocco dove rivendicazioni tra le più disparate si stanno unendo con l'obiettivo principale di tagliare definitivamente i ponti con quella che è una classe parassitaria, espressione mediatrice degli interessi di Roma sulla nostra terra, e quindi cioè cercare di costruire insieme un futuro nuovo, un futuro migliore per il nostro paese. Che io vorrei sottolinearti, perché prima ho sentito che hai chiamato la nostra terra la regione, io lo chiamo il mio paese.
Hai ragione, mi è già capitato insomma anche di cadere in questo errore, diciamo così. È chiaro che per noi che viviamo nel continente è più difficile capire le dinamiche che si stanno producendo in Sardegna, e tra l'altro una delle domande proprio che mi piace farti è quella di capire che ruolo ha anche il discorso indipendentista all'interno di queste, che comunque sono immediatamente delle rivendicazioni in realtà sociali anche.
Sì, allora il ruolo dell'indipendentismo all'interno di questo grande, diciamo, chiamiamolo impropriamente, ma giusto per capirci, di questo grande fronte, è quello di riuscire a proporre una direzione politica a quello che è una rivendicazione sociale, cioè portare ad esempio, prima mi sono dimenticato di dirlo, ma non ultimo assolutamente, anche gli operai di diverse situazioni, di diverse realtà industriali si stanno avvicinando, e non si stanno avvicinando alla spicciolata. Anche ultimamente abbiamo ricevuto il consenso degli operai di Porto Torres, cioè stiamo diventando lentamente un punto di riferimento di classe, ma allo stesso tempo gli indipendentisti devono avere la capacità di convogliare in senso politico anche queste che sono le rivendicazioni. Ovviamente da indipendentisti, seppure con estrazione diversa e impostazioni diverse e anche parziali differenze di visioni di alcuni aspetti, su una cosa ovviamente siamo tutti d'accordo, cioè che bisogna tagliare definitivamente i ponti, chiudere le porte ai partiti italianisti che da 50 anni governano e impoveriscono la nostra terra. Dobbiamo tagliare i ponti ai partiti sardi collaborazionisti che per 50 anni hanno tenuto in piedi il governo dei partiti italianisti sulla nostra terra, e organizzare autonomamente da sardi e da lavoratori sardi quello che è il nostro futuro. E ovviamente l'apporto degli indipendentisti è fondamentale. Per quale motivo? Perché se non entriamo in un'ottica radicale di cambiamento come può essere quella che ho appena spiegato, che comunque è solo l'inizio di un ragionamento, ma è un ragionamento imprescindibile, se non entriamo in quell'ottica si continua eternamente a fare il gioco che è stato fatto negli ultimi 60 anni di autonomia regionale. Cioè, oggi mi rivolgo da una parte, mi hanno assicurato che ci pensano loro, domani mi rivolgo dall'altra, sistemano me, non sistemano te, sistemano quell'altro perché diciamo ha una famiglia che è ghiotta per il clan politico che deve sempre tenere le redini del potere, e quindi notoriamente si vedono gli stessi politici che si sono succeduti negli anni, sono sempre i soliti baroni che controllano, baroni politici. Cioè siamo ancora ai tempi del feudalesimo, solo che si è trasformato in feudalesimo politico. Persone che controllano migliaia di voti, e che caschi il mondo, muoia la Sardegna, loro vengono perennemente rieletti e sono sempre lì in piedi a fare gli intermediatori di Roma. Ecco, noi stiamo organizzando per mandare a casa questa gente, per chiudere con gli interessi del capitalismo italiano nel nostro paese, per costruire una nuova legislazione che ci metta nelle condizioni di difendere il nostro paese da questo tipo di aggressioni, e l'abbiamo fatto ad esempio sintetizzando almeno per ora le cose in 5 punti, che se vuoi posso leggerti quali sono. Prego. Molto brevemente, sono la sovranità energetica ad esempio, da cui, non dimentichiamolo, grossa parte anche dei problemi dell'industria sarda derivano proprio dalla questione energetica, come credo abbiate visto. C'è da dire che i sardi ad esempio pagano l'energia il 40% in più delle altre zone dello Stato italiano, e non solo, però la Sardegna produce 3 volte quella che è il proprio fabbisogno energetico. Quindi questa è una situazione coloniale che a noi non può continuare a starci bene più. Cioè, noi dobbiamo tagliare i ponti con queste cose, perché altrimenti è impossibile parlare di sviluppo quando noi produciamo l'energia per i nostri padroni e veniamo premiati con una bolletta che è quasi il doppio. Questi, cioè, sono punti imprescindibili. Noi abbiamo la Saras, che è la raffineria di benzina più grande d'Europa, e noi paghiamo la benzina più cara di buona parte del territorio italiano, perché le accise comunque vengono calcolate non sul luogo di produzione ma sul luogo di deposito, che è in Italia. E quindi noi che siamo produttori ci avveleniamo, moriamo di cancro, in maniera che il signor Moratti compri i suoi giocatori, avveleni il nostro territorio e ci mandi la benzina più cara ancora di quanto costa in Italia. Ovviamente anche da questo dipende lo sviluppo di un territorio. Tutti quanti sanno che ormai l'agricoltura e non solo è meccanizzata. Se mi costa molto il carburante, mi costa molto anche il prodotto. Non posso essere concorrenziale neanche a casa mia a queste condizioni. Chiaro. La sovranità alimentare, la grande distribuzione organizzata. E ricordiamo che ad esempio la Sardegna è il territorio d'Europa con una concentrazione più alta di tutta Europa di centri commerciali per abitante. Ci mette nelle condizioni, a noi che dovremmo essere una regione mediterranea a grande produzione agropastorale e a grande produzione agricola, ci mette nelle condizioni di avere l'80% del fabbisogno alimentare portato da fuori. Cioè, noi abbiamo i prodotti, i nostri prodotti non si possono vendere o con la scusa della peste suina o con la scusa di questa o quell'altra malattia o con la scusa di questo o quell'altro pericolo, e nei nostri porti arrivano senza nessun controllo, senza nessun controllo, animali da tutta Europa. Non ultimo la notizia delle capre arrivate con la brucellosi dalla Catalogna, che erano tranquillamente sbarcate nel porto, se non mi sbaglio, di Porto Torres, e solo per pura casualità è stato scoperto che erano bestie malate, fermo restando che le nostre bestie non possono uscire. Allora qua bisogna mettersi d'accordo: noi abbiamo una produzione, fateci usare la nostra. Invece non chiudono le porte alla nostra produzione perché dobbiamo essere invasi da quella esterna. Chiediamo una sovranità di mobilità, ad esempio. Sulla questione della sovranità alimentare, ovviamente c'è legata anche, vista anche la questione delle esportazioni, anche la sovranità fiscale. Per esempio, noi siamo stati derubati, e la parola giusta è derubati, dallo Stato italiano di 10 miliardi di euro. E non mi sono sbagliato, non volevo dire milioni, ho detto miliardi, 10 miliardi di euro che spettavano alle casse della regione sarda. Però il nostro meccanismo fiscale impone che i soldi che devono essere trattenuti dalla Sardegna debbano in ogni caso essere mandati a Roma, la quale poi a sua volta detrae la sua parte e rimanda indietro la parte che spetta alla Sardegna. Peccato che negli ultimi anni, credo negli ultimi 10 anni se non mi sbaglio, l'Italia non abbia mai rimandato indietro niente, perché forse era impegnata a fare le guerre in Afghanistan e aveva bisogno di qualche spicciolo. Nel frattempo questi 10 miliardi che incidono nel nostro sottosviluppo, nella nostra povertà, non ci sono certo stati dati. Allora noi diciamo basta, facciamo un'agenzia sarda delle entrate, saremo noi a trattenere il nostro e manderemo quanto dovuto a Roma, no? Questo è per la questione della sovranità fiscale. Sulla questione della sovranità della mobilità, io credo che ormai sia noto in tutta Italia che esiste il monopolio del mare da parte del gruppo Onorato, del CIN. Quest'estate sicuramente anche gli italiani si saranno resi conto di quanto costa attraversare la Sardegna, cioè attraversare il mare per andare in Sardegna. Peccato che mentre la gente si occupa di questo, cioè si rende conto di questo problema d'estate quando deve andare in vacanza, noi sardi di questo problema ce ne accorgiamo quando dobbiamo, magari siamo emigrati e parliamo di 2 milioni di emigrati su 1,5 milioni di abitanti in Sardegna, cioè ci sono più sardi fuori che non in Sardegna. Ce ne rendiamo conto quando dobbiamo tornare a casa, quando vorremmo tornare a casa per salutare i nostri parenti, ce ne rendiamo conto quando abbiamo bisogno di attraversare il mare per essere curati da una malattia, visto che il sistema sanitario qui viene gestito dalle lobby della mafia politica italianista. Allora noi chiediamo che venga istituito intanto un antitrust regionale che si occupi di spezzare il monopolio del mare, come ad esempio c'è già in Catalogna questa cosa, e oltretutto che venga anche fissato un parametro dei prezzi che non ci porti ad esempio ai paradossi come succedono durante l'anno, che siccome noi abbiamo lo sconto residenti molto spesso non possiamo usufruire delle tariffe di vantaggio e ci ritroviamo noi sardi a dover pagare più di quelli che stanno andando a farsi una gita, cioè cose paradossali a cui purtroppo milioni di persone sono costrette qua in Sardegna. La sovranità ambientale, la chiusura immediata di tutti i poligoni, che ormai altro non sono che discariche a cielo aperto dove l'imperialismo mondiale si diverte a sparare le proprie armi a qualsiasi tipo di con qualsiasi tipo di testata, dovendo rendere conto solo ai vertici della difesa. Nella nostra terra, che ormai è diventata una distesa di nanoparticelle, di uranio impoverito e di materiali che non è neanche possibile conoscere, beneficiando loro del segreto militare. Allora noi chiediamo che ci sia una sovranità ambientale, cioè come chiusura immediata di questi poligoni e ripristino a spese di chi li ha inquinati di vastissimi territori. Ricordiamo ancora una volta che in Sardegna ci sono oltre il 60% di tutte le servitù militari presenti nello Stato italiano, cioè su tutte le servitù il 60% sono nella sola Sardegna, cioè un peso che credo che sia anche vergognoso, vergognoso proporre, invece non è stato proposto, è stato applicato in Sardegna. La nostra terra, che nelle cartoline sembra un paradiso, in realtà è un mondestaio di nanoparticelle velenose. Noi chiediamo che chi ha commesso questi scempi si occupi, così come ha guadagnato, parliamo di sperimentazioni che costano 50.000 euro a ora, e niente impedisce che ci siano più e più ditte ogni ora a testare i missili con cui ammazzano i bambini palestinesi. Noi chiediamo che siano loro a ripristinare una normalità ambientale in questi territori che sono stati devastati. Non ultimo, si stanno avvicinando alla consulta anche gli studenti, che stanno elaborando un programma di sovranità del sapere, e che verrà proposto alla consulta, e quindi credo diventeranno anche loro parte integrante di questa grande lotta popolare.
Ecco, così insomma mi sembra che tu abbia descritto molto bene quali sono le rivendicazioni di questo fronte, come lo chiami tu, della consulta rivoluzionaria che si sta costituendo e sta prendendo vita sul suolo sardo. Adesso però ti chiederei, giusto così in conclusione, ti chiederei anche di essere breve, se possibile, quali sono i prossimi passaggi, se ci sono delle iniziative, insomma, quali sono anche le scadenze che si è data la consulta, se hanno delle scadenze in questo momento.
Sì, allora sarò molto breve. Noi continueremo con le presentazioni che stiamo facendo tramite assemblee popolari pubbliche. Continueremo la presentazione del nostro programma e l'accumulo delle forze in vista in diversi paesi della Sardegna, cercando di toccare.
Ho visto che il prossimo è l'Anusei, se non sbaglio.
Sì, c'è l'Anusei, no, il prossimo è a Teulada, okay. Poi ci sarà Porto Torres, poi ci sarà l'Anusei, e insomma sono in fase organizzativa anche altri incontri. Stiamo cercando di toccare tutti i territori della Sardegna in maniera di coinvolgere quanta più gente possibile in vista di quella che sarà la grande manifestazione popolare, in cui andremo a Cagliari, sotto il Palazzo Regionale, in decine di migliaia, crediamo, a imporre a questa classe politica, che ormai ha fatto il suo tempo e ha già meschinamente servito abbastanza il suo padrone, di preparare le valigie e andarsene via. Lasciare lo spazio a quello che sarà finalmente una nuova una nuova proposta popolare di organizzazione, almeno delle cose immediate e necessarie di questa terra.
Guarda, mi viene l'ultima domanda da farti, così, giusto perché non vi immagino isolati in Sardegna senza rapporti con il resto del mondo. Vi chiedo così, quali sono i rapporti, anche le vostre valutazioni, anche questo in breve se possibile, con le altre realtà che ad esempio in Spagna in questo ultimo scorcio di estate, inizio dell'inverno, insomma dell'autunno, si sono insomma dimostrate ancora molto determinate sulla richiesta di indipendenza dallo Stato spagnolo, ad esempio.
Ma guarda, in realtà il nostro isolamento, che poi paradossalmente è una delle principali accuse che vengono fatte agli indipendentisti, il nostro vero isolamento è determinato dall'Italia. Cioè noi siamo violentemente, forzosamente posti nella condizione di vedere il mondo con gli occhiali dell'Italia, di conoscere il mondo esclusivamente attraverso l'Italia. Noi siamo a un passo dall'Algeria, non sappiamo niente dell'Algeria, abbiamo la Corsica a fianco, per noi i corsi sono stranieri. Noi ci ritroviamo chiusi in un mondo piccolo piccolo che si chiama Italia, e da lì non possiamo uscire. Noi vogliamo aprirci al mondo, e nel nostro aprirci al mondo, effettivamente, già per parte nostra, almeno in questo io parlo di Amanca Pros Indipendenza e non della consulta, abbiamo sempre avuto rapporti con la sinistra indipendentista corsa, e ancora li abbiamo, sono ottimi rapporti sia politici di approfondimento e di solidarietà internazionale, ma anche fattivi, come più volte ci siamo espressi, concreta solidarietà quando la repressione ha colpito noi o ha colpito loro. Abbiamo sempre avuto rapporti con la sinistra indipendentista basca, con cui siamo sempre stati in ottimi rapporti costruttivi e propositivi, dove reciprocamente c'è sempre qualcosa da imparare, qualcosa da riconoscere come simile o qualcosa da insegnare come probabile per il futuro. Noi chiediamo di aprirci al mondo e per conto nostro già ci apriamo al mondo. Effettivamente questi sono rapporti che ci siamo costruiti e ce li siamo costruiti uscendo fuori da quelli che sono gli schemi gretti e chiusi in cui ci vuole tenere il colonialismo italiano.
Va bene, io ti direi, insomma, ti ringrazierei, ti ringrazio, anzi, direi che, insomma, hai fatto un'intervista molto interessante, spero che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici abbiano apprezzato. Ovviamente continueremo a seguire questa dinamica così interessante dal basso che si sta dando in Sardegna e cercheremo di darne notizia per il più possibile ai nostri ascoltatori. Ti ringrazio ancora, Pedro.
Grazie a voi.
A presto.
Buonanotte. A presto. Ciao, grazie. Ciao.